ad alta voce. Marco Paolini legge Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu.
Il generale Leone, promosso a comando superiore, lasciò la divisione. Noi lo festeggiammo per una settimana. Il suo successore, generale Piccolomini, arrivò quando la brigata era in linea. Volle subito presentarsi alle truppe e visitare le trincee. La mia compagnia era in linea nello stesso settore di destra. Un portaordine del comando battaglione mi preavvertì, gli andai incontro. Quanto il generale Leone era spettrale, rigido, il nuovo generale era ilare, saltellante. Nel rapido confronto che feci tra i due, il Piccolomini mi sembrò il migliore degli uomini. Da dove venisse non lo ricordo. Probabilmente da una direzione di scuola militare, perché aveva spirito pedagogico, portato al teorico. Mi aspettavo domande sui soldati, sui veterani, sul morale dei reparti, sulle trincee, sul nemico. Con un fare da esaminatore mi disse invece: «Vediamo un po', tenente. Sentiamo come lei definirebbe la vittoria». «Intendo dire la nostra vittoria, la vittoria militare». Simile domanda mi cadeva imprevista. Abbozzai un sorriso d'intelligenza. Un sorriso particolare a tutti quelli che, non avendo capito niente, ma trovando inopportuno dire «io non ho capito», abbia la bontà di spiegarsi, sorridendo vogliono far capire al loro interlocutore che hanno capito, ma in modo così discreto che è come se non avessero capito. Il generale ripeté: «La vittoria. Mi spiego o non mi spiego? Noi combattiamo per vincere o per perdere? Evidentemente per vincere». «Naturalmente. Ebbene, l'azione del vincere è la vittoria. Io desidererei che lei mi definisse questa vittoria». Avevo capito. Anche troppo. E pensavo, non dico con nostalgia, ma con minor terrore al generale Leone, che negli ultimi tempi non si era più fatto vedere e sembrava rinsavito. Questo generale insisteva, dovetti decidermi a rispondere. «Ma io non saprei, signor generale. Il giureconsulto Paolo afferma che tutte le definizioni sono pericolose». E senza orgoglio, anzi, con una certa qualche timidezza, osai appoggiare la citazione con una frase latina, una di quelle rare che mi fossero rimaste dai miei studi giuridici. Di fronte a quella frase latina, il generale rimase un po' perplesso, non se l'attendeva. Egli mi aveva sorpreso per la vittoria, ma anch'io l'avevo sorpreso con Paolo. Per rifarsi parlò decisamente: «Io non sono un prete, non sono mai stato in seminario, perciò non conosco il latino». Mi parve prudente tacere. «Lasciamo stare San Paolo. E la vittoria?» «La vittoria?» insisteva il generale. Egli constatò con soddisfazione che io non ero in grado di pronunziarmi, così volle venirmi in aiuto. Definì la vittoria con parole probabilmente tolte da un trattato militare che io ora non ricordo, in cui entrava uno scatto di nervi. Il generale distingueva la vittoria nell'offensiva e la vittoria nella difensiva. Nella prima lo scatto di nervi era tempestivamente lanciato, nella seconda era tempestivamente frenato. Io pensavo: «Speriamo che in pratica egli sia meglio del generale Leone». Mi tolse dalle mie riflessioni dicendomi: «Scommetto che in tutto il suo battaglione non v'è un solo ufficiale che conosca questa definizione capitale della vittoria». E io pensai: «Lo spero bene». Ma dissi: «È probabile, signor generale». La trincea non si sentiva che qualche colpo raro di fucile. Il generale Piccolomini camminava svelto, sicuro. Io lo precedevo. Era chiaro che egli non aveva nessuna di quelle preoccupazioni riguardanti l'incolumità personale comuni a quanti non sono abituati a vivere in trincea. Ma il suo pensiero doveva essere sempre fisso alla teoria della guerra. Ogni volta che si fermava mi diceva: «Sì, in questa brigata si fa la guerra, ma si pensa poco. Ignorare le nozioni più elementari, un ufficiale». Io non rispondevo: «Attenzione, signor generale, si curvi, qui tirano». «E lasci che tirino», mi rispose sdegnoso. Passò, curvandosi appena, in modo insufficiente. Un colpo di fucile ci avvertì che era necessario essere più prudenti. Si fermò e disse: «Voglio rispondere anch'io un po' a quella gente». Fermò un soldato che passava per una corvée e si fece dare il fucile. Fece qualche passo in avanti e si arrestò alla feritoia più vicina. Non era di quelle migliori, costruita per controllare un tratto dei nostri reticolati che il ripiegamento del terreno rendeva favorevole a un inosservato avvicinamento di pattuglie nemiche. Il tratto che la feritoia dominava era ben lontano dalle trincee nemiche. Da quella feritoia non era possibile tirare alle trincee nemiche. Apparteneva a quella categoria di feritoia che il generale Leone aveva chiamato adatte ai grilli. Il generale Piccolomini guardò lungamente, rovesciò l'alzo, puntò con competenza e con calma scaricò una dopo l'altra le 6 cartucce del caricatore. I soldati di Corbet, fermi e rispettosi, lo guardavano. Egli si rivolse loro: «Ho voluto dare personalmente una piccola lezione a quei facinorosi. Dite pure ai vostri compagni che il vostro generale non ha paura di impugnare il fucile come uno dei suoi soldati». Egli era soddisfatto e un po' commosso di se stesso. I soldati meno. Sapevano bene che quella non era una feritoia contro trincee nemiche. Io non ritenni fargli osservare che aveva sparato per terra e contro i nostri reticolati. Credevo che il piccolo trattamento fosse terminato. Quando il generale parve concentrare la propria attenzione sulla canna del fucile che aveva impugnato, s'accorse che il fucile non aveva la baionetta innestata, come era d'obbligo per i soldati in trincea. «Dov'è la baionetta?» mi chiese. Io gli spiegai che i soldati comandati di corvée non portavano mai baionetta innestata e che quello era precisamente il fucile d'un soldato di corvée. Egli chiese la baionetta. Ne guardò la punta. La baionetta era ben affilata, ma lungo la punta v'era della ruggine. Il generale la guardava fissamente. Anch'io guardai. Vidi subito la ruggine. Pensai: quel poltrone del sergente si è dimenticato di passare la rivista alle baionette, ora verrà il bello. E mi aspettavo che il generale me ne muovesse rimprovero come comandante di compagnia responsabile. Stavo cercando una giustificazione plausibile, ma egli non si occupava di me. Dopo aver ben esaminato la punta, chiese al soldato: «Cosa c'è qui?» Il soldato si accorse anche lui che la baionetta era sporca, si fece rosso. Il generale riprese: «Cosa c'è qui? Non imbarazzatevi, venite più vicino, guardate bene cosa c'è scritto qui. C'è scritto qualcosa?» Il soldato si avvicinò, guardò attentamente. Non tutti i soldati della compagnia sapevano leggere. Veranzi, forte percentuale di analfabeti tra contadini. Io speravo che questo, almeno, sapesse leggere. Aveva l'aria di uno che sa leggere, perché guardava con intelligenza. Dopo guardata la baionetta dalla punta alla crociera, rispose confuso: «Ma io non vedo niente, signor generale». Anch'io guardai bene. Era solo ruggine. Generale batté la mano sulla spalla del soldato ed esclamò: «Benedetto figliuolo, Qui c'è scritta una parola che tutti possono leggere, persino gli analfabeti, che tutti possono vedere, persino i ciechi, tant'essa è luminosa. E il generale si rivolse a me e mi chiese: non è vero, signor tenente? Siccome io non avevo visto niente, neanche io, non potevo dire d'aver visto qualcosa. Così, un po' imbarazzato, scossi la testa, annuì, ma a metà, come a dire: io mi rimetto a lei, generale. Ora lui parlava a tutta la squadra di corvée, che si era addossata al parapetto sull'attenti. Sembrava un tribuno. C'è scritto: vittoria. Vittoria. Sì, vittoria, comprendete voi? E per la vittoria noi combattiamo, dalle Alpi al mare, dall'Adriatico al Tirreno, dal Tirreno a... Vittoria! Vittoria in nome del re, in nome di sua maestà il re, vittoria in nome... Siccome la terza invocazione non gli veniva, tossì una seconda, una terza, poi improvvisamente ispirato concluse: viva il re! Nella foga del discorso aveva alzato la voce. Gli austriaci dovettero sentirlo. Il cannoncino da 37, sempre invisibile, sparò 3 colpi sulla trincea. Per noi non c'era alcun pericolo, eravamo tutti al sicuro. Nelle posizioni in cui stavamo, il cannoncino era inoffensivo. Non c'erano nemmeno le vedette in quel punto. Il generale, che però non poteva avere la nostra stessa certezza, restò tuttavia immobile, calmissimo, senza scomporsi, disse: tira sovente? Raramente. E per rappresaglia? Forse ha voluto rispondere ai miei colpi. È possibile, generale. Il generale aveva restituito il fucile e la baionetta e la corvée si era allontanata. Rimasti soli, divenne guardingo, riprese la nostra conversazione a voce bassa. I suoi soldati hanno tutti un coltello? Non tutti, signor generale. C'è chi l'ha e chi non l'ha. La baionetta non basta. Nel corpo a corpo, specie nei combattimenti notturni, ci vuole il coltello. Un coltello ben affilato, ma bene, bene, mi comprende? Sì, signor generale. Quanti coltelli vi sono nella sua compagnia? Io non ne avevo un'idea neanche approssimativa. In generale, ogni soldato aveva un coltello, un temperino di sua proprietà, ma c'erano anche quelli che non ne possedevano. L'esperienza mi aveva convinto che nell'interesse del servizio, di fronte a domande del genere, è utile rispondere con delle cifre. Feci un calcolo. Nella compagnia c'erano circa 200 soldati in quel momento. 150 coltelli, risposi. A manico fisso? No, signor generale. Non ho visto un solo coltello a manico fisso. Lei passa molte volte riviste ai coltelli? No, signor generale. Essendo i coltelli di proprietà personale, non lo ritenevo necessario. D'ora innanzi le passi. Signor sì. I suoi soldati li adoperano spesso? Signor sì. Il generale abbassò ancora la voce e, fattosi più vicino, mi chiese quasi all'orecchio: per quale uso? Con lo stesso tono gli risposi: per tagliare il pane. Lui aprì gli occhi, tondi, 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 tondi. Non potevo tornare indietro. La carne, il formaggio,
Gli occhi tondi mi divoravano. Io continuai: per sbucciare le arance. No! No! Disse il generale con gesto di uomo inorridito. No, non questo. Ma mi dica, in combattimento.
Io mi concentrai un istante, tanto più che la voce bassissima spingeva a meditare. In combattimento. Io non volevo compromettere un'ispezione che, malgrado i numerosi scogli, prometteva di finire bene. Ma come rispondere? In combattimento. Noi non eravamo riusciti a toccare gli austriaci coi fucili. Immaginiamoci con i coltelli. Anziché rispondere così, ripetei con un filo di voce: in combattimento. Il pensiero del generale correva. Egli non si accorse che io non avevo risposto alla sua domanda. Continuò: va da sé che il fucile con la baionetta innestata deve essere impugnato con tutte e due le mani. Per non essere imbarazzati, bisogna fissare il coltello fra i denti. E imitò il gesto, ponendosi tra i denti l'indice della mano, l'originale posizione in cui si trovava, lo sguardo con cui l'accompagnava, i peli dei baffi drizzati sulle labbra mi fecero pensare a una lontra con un pesce in bocca. Con un cenno della testa mostrai d'aver capito. È un colpo rapido, al cuore, alla gola, è indifferente, purché ci si sbrighi. Io annuì ancora, abbassando la testa. Era evidente che quanto meno parlavo, tanto meglio le cose sarebbero andate. È più utile avere un tipo unico di coltello a manico fisso, ha capito? Signor sì. Ne parli col suo comandante di battaglione. Signor sì. Mi strinse la mano con gesto cabalistico, come se tra noi due fosse stato concluso un misterioso patto di guerra. Giorni dopo, egli volle che il comandante di brigata gli presentasse gli ufficiali dei due reggimenti. Al rapporto furono presenti tutti i comandanti di compagnia e gli altri ufficiali liberi dal servizio. Volle conoscerci tutti, approfittò dell'occasione per una conferenza all'aperto. La riunione aveva luogo nel settore del battaglione di riserva della brigata. L'ordine del giorno della divisione aveva annunciato il tema della conferenza: accordo delle intelligenze. La giornata era magnifica. L'altipiano non ne vide di più luminose. Dopo alcune frasi per salutare gli ufficiali e la brigata, il generale passò al tema. L'espressione accordo delle intelligenze ricorreva frequentemente. Accordo tra intelligenza del capo e quella dei subordinati. Accordo dell'intelligenza della fanteria con quella dell'artiglieria. Accordo dell'intelligenza degli ufficiali con quella dei soldati, eccetera. Impiegava molte definizioni, le conosceva a memoria. Io risentii ancora una volta quella della vittoria con relativa manovra di nervi, ma l'intelligenza costituiva il centro del discorso. Il generale si abbandonava all'improvvisazione. Un'intelligenza limpida, solare, come la luce di questa giornata radiosa in cui gli atomi infiniti danzano in divino accordo, come io vorrei danzassero gli ufficiali della mia divisione nei giorni di battaglie. Il discorso spesso diveniva rapido. Il generale non aveva appunti scritti, parlava a braccio. Un'intelligenza per la quale è sufficiente una minuscola chiave per aprire una grande porta, una parola per afferrare il significato di un ordine, un'intuizione per comprendere di primo acchito un fatto sconosciuto, per esempio. Il generale si era arrestato. Aveva visto uno scavo semicircolare fresco che coronava un cocuzzolo, mascherato di frasche, lontano da noi 100 metri, lungo una delle linee di resistenza del settore. Per esempio, che cos'è quello scavo? È necessario averlo costruito per sapere che cosa sia? No, miei signori, non è necessario. Non occorre chiederlo, basta vederlo, si presenta da sé, si intuisce. Che cos'è? È una postazione di mitragliatrice. E il generale si muoveva come un prestidigitatore che, fatta uscire una colomba da una rosa, attenda dagli spettatori la meraviglia, gli applausi. L'aiutante maggiore, il professore di greco, era troppo scrupoloso per lasciar passare senza un'osservazione quella che era un'inesattezza. Il suo battaglione era riserva di brigata ed egli conosceva bene il suo settore. L'esattezza innanzitutto. Egli fece un passo avanti e disse: «Permette, signor generale? Dica pure. Per la verità, signor generale, per la verità, non è una postazione di mitragliatrice. E che cos'è? Una latrina da campo». Fu un brutto momento per tutti. Il generale tossì, anche qualcuno di noi. La conferenza era finita.
Marco Paolini ha letto Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.